Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 41 del vostro podcast di fantascienza preferito. Questa volta ci porterete sotto l'ombrellone. Ai microfoni, come sempre, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Dunque, gli argomenti sono vari, come sempre. Puntata molto giapponofila, diciamo così.
Sì. Almeno onnipocentrica.
Un buon 50% della puntata numero 41 può dirsi nippocentrica in qualche modo. Non voglio svelare nulla. Come sempre abbiamo in prima battuta, in prima linea, in Fantascientificast, il buon Cylon Prof con la sua consueta rubrica di Fantascienza Gold Edition.
E anche in questa puntata abbiamo con noi il silone più amato della galassia. Ciao Massimo.
Eccoci qua, mi fai arrossire Omar. Il silone più amato della
vero,
galassia,
dai.
Non può essere che il mio sei, dai.
Ma Massimo, dai, non buttarti giù, dai.
Beh, ma non c'è paragone, diciamo, dai, non c'è concorrenza. Diciamo il professore silone più amato della galassia.
Che può essere...
Bene, allora...
Di che cosa ci parli oggi, dai Massimo? Visto che nella scorsa puntata avevi fatto un excursus un po' particolare ma graditissimo, questa volta invece penso che ritorni nel seminato.
Sì, altrimenti mi bacchettano. Il filone classico della fantascienza degli anni d'oro è rappresentato questa volta da un nome illustre, perché tra l'altro, come vedremo tra un attimo, ha dato vita ad alcune opere che sono proprio veramente i classici, grandi classici. Sai quando tu dici decidiamo un'opera, sì, di fantascienza classica, eccoli qua, peraltro con idee neanche del tutto originali ma presentate in una maniera piacevolissima, e che poi hanno anche dato il via a un largo consumo cinematografico. Sto parlando di John Wyndham, che in realtà aveva un nome complicatissimo: John Wyndham Parkes Lucas Bayon Harris.
Ammazza un codice fiscale praticamente.
Un autore inglese nato nei pressi di Birmingham, leggo dalla sua scheda, diciamo, da Wikipedia. In realtà consiglio a tutti i nostri ascoltatori che vogliono poi approfondire, diciamo, la personale vicenda di questo grande autore, la lettura del saggio di Sam Moskowitz, che si trova come introduzione di uno dei volumi pubblicati dalla Cosmo Oro, che poi citeremo, o che comunque si trova facilmente in giro sulla rete. Una volta dovremo parlare di grandi critici della fantascienza, che pure meritano una storia a sé. John Wyndham è noto al grandissimo pubblico per una, certamente per un, alcune sue opere, per due sue opere che, sono, che hanno avuto fortuna nelle trasposizioni cinematografiche, che sono Il giorno dei Trifidi e Il villaggio dei dannati. In realtà il titolo del suo romanzo è I figli dell'invasione nella versione italiana. In inglese invece il nome ricorda, diciamo, le abitudini, cita il cuculo come animale che lascia le proprie uova nei nidi altrui. Credo che il titolo originale sia Il nome della cittadina dannata, Midwick Cuckoo, una cosa di questo genere. Allora andiamo per ordine. Il periodo storico è proprio quello della fantascienza degli anni d'oro. Questo autore nasce agli inizi del Novecento e muore relativamente giovane, a 63 anni, nel 69. E quindi, diciamo, il suo periodo fertile di scrittura è proprio quello che noi consideriamo a tutto titolo parte dell'età d'oro della fantascienza, cioè sostanzialmente anni 50. Il giorno dei Trifidi è una storia, il bello dei romanzi di Wyndham è che si possono raccontare tranquillamente le trame, perché tanto le trame non sono nemmeno tanto originali. Quello che è bello è la lettura sì, del suo romanzo, cioè del modo in cui poi lui racconta, posiziona lo svolgersi della storia. Il giorno dei Trifidi è nella grande tradizione apocalittica, di cui ci sono tanti tanti autori, anche questo è un filone che poi dobbiamo sviluppare, quindi quei romanzi nei quali la fantascienza ci mette in una situazione in cui la civiltà come noi la conosciamo, il nostro mondo, è sconvolto da una catastrofe di dimensioni apocalittiche tali da cambiare radicalmente il modo di vivere dell'umanità, da minacciarne l'estinzione. In questo caso c'è una combinazione di elementi. Da un lato c'è una, diciamo, trama che si riconduce al concetto di esperimenti di ingegneria genetica e di quello che può accadere quando in maniera disattenta, tra virgolette, o non controllata, l'umanità si mette a giocare con, appunto, le trasformazioni della natura attraverso appunto l'ingegneria genetica stessa. E in particolare i trifidi famosi del titolo sono una pianta, sono quindi, diciamo, degli esseri vegetali. Dotata della capacità di essere semoventi, quindi sono trifidi perché hanno sostanzialmente una specie di piede a tre dita in corrispondenza del loro apparato radicolare, quindi si possono spostare naturalmente con la lentezza eccetera eccetera eccetera, ma si possono spostare e, ahimè, sono velenosissimi. E dotati, questo si capisce poi nel svolgimento della trama, di una sorta di coscienza collettiva. Non viene mai chiarito, Wyndham non chiarisce mai se sono intelligenti nel senso da noi inteso, ma comunque si comportano in maniera coordinata e collettiva.
Cioè lascia l'argomento sul parente.
Sì, in realtà Wyndham questo lo fa spesso. Cioè, a lui interessa raccontare la situazione e il modo in cui gli esseri umani reagiscono, più che fare speculazione poi, diciamo, sull'essenza, per esempio, appunto, dell'alienità o di questo, in questo caso specifico, di questi esseri vegetali. L'altra coordinata cartesiana che porta alla catastrofe, viceversa, diciamo, appunto, veramente ricorda i flagelli biblici, perché il romanzo, che tra l'altro è un incipit molto simpatico, comincia con una frase più o meno del tipo: quando vi svegliate in un giorno che secondo voi dovrebbe essere mercoledì e vi sembra invece che sia domenica, c'è qualcosa che non va. Infatti il nostro protagonista della storia si sveglia in ospedale, dove aveva subito un intervento agli occhi, quindi era bendato, e appunto dai rumori circostanti lui percepisce la quiete e la tranquillità della domenica, mentre invece ricorda che dovrebbe essere mercoledì. E quindi a partire da qui si sviluppa poi la scoperta progressiva della catastrofe che ha colpito l'umanità, che è la perdita della vista da parte di quasi tutta la popolazione umana, causata da un fenomeno, anche qui, che non viene spiegato, che viene solo raccontato come inizialmente come una specie di notte delle stelle cadenti, no? Che quindi tutti sono usciti a guardare questi fenomeni di stelle cadenti particolarmente belli, luminosi e intensi, che evidentemente invece hanno poi causato la perdita della vista praticamente da tutti quelli che sono usciti a guardare, che è una quantità di popolazione umana quasi coincidente con la totalità, tranne appunto i pochissimi casi come quelli del protagonista, che per una circostanza particolare non hanno potuto assistere. E poi nel corso del romanzo, sempre senza spiegarlo, senza dire che è certamente così, il protagonista di Wyndham fa un ragionamento per il quale dice probabilmente siamo stati noi, cioè parla del fatto che l'uso improprio dei satelliti, con delle radiazioni nucleari a scopi bellici eccetera eccetera, probabilmente è stata poi la causa di questa catastrofe. Se metti in combinazione sull'asse appunto cartesiano, da un lato la improvvisa comparsa e diffusione di una pianta velenosa e dotata di coscienza, o perlomeno comunque di comportamento collettivo coordinato che mira a distruggere gli esseri umani avvelenandoli, con la completa cecità, è più apocalittico di così, veramente.
Infatti.
Non saprei cosa fare. E a partire da questa situazione, Wyndham poi sviluppa appunto con un tratto, ecco, nel saggio di Moskowitz viene paragonato a Wells come stile, quindi sostanzialmente un modo di raccontare molto asciutto ma nello stesso tempo ricco di particolari, a volte pervaso di quell'ironia classica degli inglesi e nello stesso tempo capace di suscitare emozioni forti. E la storia si sviluppa, diciamo, anche qui in maniera che spesso è stata vista: situazione catastrofica, protagonista che per una qualche circostanza si trova invece ad essere dotato, in questo caso, no, della vista come dono di Dio, beati monocoli in terra cecorum, no? il famoso aneddoto. Diciamo, da qui si sviluppa la classica storia d'amore e soprattutto si delinea il modo in cui la piccola comunità umana che riesce a sopravvivere si deve riorganizzare, la società deve essere ripensata, alcuni modelli vengono riproposti. Qui mi vengono in mente alcuni tentativi di serial televisivi recenti, Defiance piuttosto che, no,
Hundreds,
cioè in cui c'è come un tentativo di ripensare al modo in cui la nostra civiltà è organizzata e chiedersi se potessimo o dovessimo per certe circostanze azzerare tutto, come rinascerebbe la civiltà, nello stesso modo o in maniera alternativa. È possibile, no, fare, da questo punto di vista lo scrittore ha mano libera, a carta bianca, per immaginare esperimenti sociologici, e Wyndham riesce a raccontarli in maniera veramente interessante. Quindi questo primo romanzo poi è stato oggetto di trasposizione cinematografica e a questo romanzo poi si accompagnano in realtà numerosi altri romanzi. Io ne voglio citare altri due. Uno è un altro che ha avuto grande fortuna, anzi maggior fortuna cinematografica, perché ha avuto diverse realizzazioni, di cui una ultima recente della metà degli anni 90 da parte di un regista molto amato dagli appassionati di fantascienza, amato odiato, dai, che è John Carpenter di 1990.
Odio amore.
E il romanzo in questione, come dicevo, si intitola I figli dell'invasione, trasposto cinematograficamente con Il villaggio dei dannati, che presenta un'altra situazione classica, cioè che è quella sostanzialmente di una, tra virgolette, forse testa di ponte per un'invasione aliena.
Sì, in effetti sì.
Raccontata come, diciamo, un fenomeno nel quale gli alieni una notte circondano un villaggio con un campo di forze sconosciuto, per due giorni nessuno riesce ad avvicinarsi al villaggio, dopo due giorni il fenomeno scompare come se non fosse esistito, però ahimè dopo poco tutte le donne in età fertile del villaggio si ritrovano incinta. E da questa, diciamo, situazione a dir poco imbarazzante nasce una progenie di bambini dotati di caratteristiche particolari. E appunto questo poi, diciamo, è un filone fanta horror sostanzialmente,
Sì.
quindi c'è uno scoprire con crescente disagio fino al terrore il fatto che appunto questi bambini sono figli dell'invasione. Ecco, io trovo il titolo originale della traduzione originale del libro in effetti molto interessante. In italiano è uno dei pochi casi in cui il titolo, pur essendo diverso dall'originale, però è molto calzante. L'originale, come citavo, fa invece riferimento al nome del villaggio, che se non sbaglio è Midwick, e
Sì,
al
Midwick.
fatto che l'uccello, il cuculo, ha l'abitudine di deporre le proprie uova nel nido altrui, in modo da, diciamo, con un comportamento evidentemente parassita, di affidare poi ad altri uccelli il compito faticoso di covare queste uova, di proteggerle e così via. Quindi c'è questo crescendo di terrore, con la presa di coscienza che questi figli dell'invasione, questi bambini, sono alieni a tutti gli effetti. Wyndham racconta, scrive la storia. Io, diciamo, ho riletto rapidamente i due romanzi in vista di questa nostra puntata. Scrive la storia riuscendo a comunicare al lettore un senso di distacco rispetto a questi. Cioè, normalmente il concetto di
Ecco,
bambino,
sì.
no, dovrebbe subito suscitare una certa empatia, no?
Hai colto
Ah,
bene, fin
invece
quasi come se fosse
sì.
una
Sì, da
telecronaca.
subito diciamo, fa in modo che questi bambini vengano percepiti anche dal lettore come un corpo estraneo, come una minaccia crescente, e quindi il disagio e il terrore si accumulano rispetto alla scoperta della difficoltà, diciamo, innanzitutto del problema etico-morale, quindi del dilemma di doverli eliminare fisicamente, e dall'altro lato della difficoltà nel farlo, perché questi bambini sono dotati di poteri telepatici, i quali, diciamo, e rispetto alla minaccia che si avvicina da parte di un adulto, sono in grado di condizionare il comportamento di questo adulto fino al punto di spingerlo a suicidarsi o comunque a farsi del male. Un altro grande classico, dai, raccontando questa storia, una storia che tutto sommato poi, sia negli anni successivi, è stata in qualche maniera ripresa, è entrata con varie sfumature nell'immaginario collettivo, e poi appunto i film, in particolare il film di Carpenter, hanno contribuito a distribuire quest'idea in giro. È un altro grande classico di Wyndham. Ultima citazione che voglio fare, in realtà voglio nominarvi un romanzo edito dalla casa Cosmo, dalla editrice Nord, Cosmo Oro, che è
Sempre sia
Il popolo
lodata.
dell'abisso, che io personalmente ho trovato minore, che però è facile da reperire e ha questa introduzione di Moskowitz che invece raccomando ai nostri lettori. Invece il romanzo che voglio citare si intitola Il lichene cinese, che è anche qui un'altra tematica classica, che è quella della ricerca dell'immortalità, attraverso l'affinamento delle tecniche farmaceutiche, in particolare in questo caso, come dice il titolo italiano, che però è tradotto, mi pare, pari pari da quello inglese, è sostanzialmente nella manipolazione di un lichene, quindi di una pianta fondamentalmente. Però il romanzo, che ovviamente quindi parla di questa scoperta e degli effetti e del modo in cui questa scoperta viene in qualche maniera diffusa tra un gruppo di esseri umani, e ne provoca quindi l'allungamento a dismisura della vita, però è molto interessante perché Wyndham assume un punto di vista femminile, cioè i protagonisti di questa storia sono delle donne, e la tematica che viene discussa è una tematica legata, diciamo, al ruolo della donna nel genere umano, alle relazioni con il sesso maschile e sostanzialmente con l'indagine sul fatto, sull'idea che la donna è non solo superiore, ma, diciamo, basterebbe a se stessa. In cui, diciamo,
Per cui,
l'essere umano
caspita.
maschile è un incidente di percorso tutto sommato trascurabile, e c'è un interessante, diciamo, sviluppo di questa idea, nel modo in cui poi le due protagoniste decidono di diffondere il risultato delle loro scoperte. Questo è un tema che poi Winham peraltro riprende in altri romanzi fino a uno sviluppo assolutamente estremo, con una tematica proprio nel quale è scomparso il genere umano maschile. Anche questa è una, diciamo, una di quelle idee che girano, no? Nel sì. mondo della fantascienza. Anche stavolta il lichene cinese è un modo originale, interessante, bello di sviluppare questa idea, e anche qui invito i nostri ascoltatori, sia di sesso maschile che femminile, a cercare a leggere questo romanzo e poi magari a fare le loro proprie riflessioni. Io, come rappresentante del sesso maschile, devo dire che un certo senso di disagio l'ho provato alla fine, cercando di dare ragione a me stesso, insomma, dell'esistenza del sesso maschile. Beh, mi riprometto di scrivere un romanzo speculare, diciamo, da questo punto di vista. Insomma, un grande autore della fantascienza degli anni d'oro, che con le opere che ho citato e di cui consiglio assolutamente la lettura, ha veramente posto, no, un po' come dei pilastri di riferimento in quello che è appunto il mondo della fantascienza classica.
Massimo, consigli anche la visione dei film, perché io mi ricordo soprattutto...
Sì,
la,
assolutamente sì.
Sapevo che tra l'altro del Giorno dei Trifidi avevano, oltre al film del 62, che lo trovavo abbastanza... Io avevo letto prima il libro... In tarda età, come si suol dire, poi ho visto il film, sì, sì. perché l'avevo visto e l'ho trovato abbastanza fedele come adattamento. Però sapevo che la BBC addirittura aveva fatto una miniserie, che però non è mai arrivata in Italia, che era addirittura apparente la, come chiamo io, la trasposizione 1-1 del romanzo, no? Per cui, però quella non l'ho mai vista. Mentre invece
non l'ho vista neanche io, perciò non la citavo.
Quello che non mi è piaciuto invece era stato nel Villaggio dei Dannati, il primo degli anni 60, come ho trovato invece un capolavoro quello del 95 di Carpenter, come al solito.
Sì, Carpenter lì secondo me era in un momento magico.
Sì, ma poi anche quello lì è
un film
è da camp.
Che è piaciuto molto. Devo dire che io ho visto prima il film di Carpenter e poi quello originale degli anni 60, chiaramente è una situazione nella quale poi l'età si vede, no?
Sì.
Perché gli anni 60, peraltro, anche in termini proprio di fotografia, di effetti, sono poi, molto distanti dal 95.
Sì, no? Ma poi l'ho trovato molto da Carpenter come trama, eh? Cioè sembrava proprio scritto apposta perché per un film di Carpenter.
Sì, sì, sì,
perché
sì,
lui
sì.
sa che ha, cioè, ama queste cose un po' praticamente al limite dell'orrorifico.
Sfogliando i miei appunti mi accorgo che ho detto un'imprecisione. Il titolo del romanzo pubblicato dalla Nord nella collana Cosmoro non è Il popolo dell'abisso, ma Il popolo segreto. E racconta, diciamo, è un po' alla Indiana Jones, perché diciamo c'è una scoperta, diciamo, di tipo archeologico nel centro del Sahara, che viene descritto come un mondo, come, scusami, una zona in atto di terraformazione, passatemi questo termine, insomma, è irrigato, trasformato in un mare, e c'è un popolo segreto sotterraneo, che quindi è un'altra tematica di quelle abbastanza classiche della fantascienza.
No, ma in effetti avevi ragione, secondo me lo potremmo definire Windham come il poeta della normalità, perché in effetti non è che i romanzi non propongono niente di nuovo, però è come lui li scrive.
Esattamente, sì, è una bella lettura di tematiche classiche, quindi da questo punto di vista, naturalmente facendo un po' la tara del fatto che comunque appunto ha scritto negli anni 50, quindi c'è uno stile degli anni 50, anzi addirittura, come dicevo, lui si rifà a Wells, quindi a quel modo di scrivere, no, compassato da certi punti di vista,
che può risultare pomposo ma non lo è.
Però poi alla fine, se ti fai, se fai la fatica di leggere le prime 10 pagine, lui riesce a intrigarti, a raccontare queste storie in maniera originale, piacevole, intrigante, interessante. Insomma, devo dire, a me piace.
Bene, ti ringraziamo ancora per queste perle. Scusa Massimo, volevi dire ancora qualcosa?
No, volevo dire quindi che Appunto, raccomando ai nostri lettori che in qualche maniera stanno seguendo, no, nel filo delle nostre puntate questo tentativo di descrivere l'universo della fantascienza classica, raccomando ai nostri lettori di inserire nella lista uno o più di questi romanzi di Windham, che si trovano abbastanza facilmente sia in italiano che in inglese, e di non mancare di, diciamo, più presto leggerli e magari di farci sapere anche i loro commenti.
Assolutamente sì. Anche perché ovviamente di solito non lo diciamo mai, ma sarebbe bello che Fantascientificast trascendesse il byte, passatemi la terminologia, nel senso che sarebbe bello che magari certe discussioni vadano anche al di fuori di quello che è il semplice podcast, e magari sui social network o sul sito stesso di Fantascientificast si creasse una sorta di comunità, come si pian piano si sta creando, no? Nel senso, una discussioni eccetera, cioè il bello,
eh sì, dai, il bello
il confronto è anche quello, eh?
Il bello della fantascienza è stato sempre quello di creare comunità, no? Un legame tra coloro che amano questo genere, che sono poi cambiati nel tempo come numero, come età, come provenienza, no? Ma sono rimasti sempre, diciamo, una comunità di appassionati.
Bene, Massimo.
E quindi la saluto con grande affetto questa comunità di appassionati e gli do appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast di fantascienza preferito.
E noi ringraziamo te, il nostro amatissimo Silent Prof. Ciao Massimo.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
In questa puntata numero 41 di Fantascientificast abbiamo l'onore di avere nel nostro bar di Prora Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay. Ciao Giorgia!
Ciao ragazzi, ciao Paolo, grazie per questa intervista.
Presentatrice, cosplayer italiana, artista un po' a 360 gradi e vincitrice nel 2005 di un concorso internazionale molto importante per il tema dei cosplay, Work Cosplay Summit.
Esattamente.
Quindi non hai bisogno, penso, di presentazioni per i nostri ascoltatori, insomma, però giusto per inquadrare il personaggio. E, sì. Come ti avevo anticipato, in questa rubrica, Giorgia, noi trattiamo di fantascienza, facciamo parlare di fantascienza persone che magari non hanno direttamente a che fare con il genere, però data la tua presenza, la tua attività all'interno del cosplay, ovviamente qualche domanda sul tema è d'obbligo, insomma.
Beh sì, assolutamente, anche perché come ben sai fumetti, animazione si fondono tranquillamente nel cosplay, che non è solamente manga giapponesi, ma che chiaramente comprende anche film, telefilm, e questi non possono chiaramente prescindere dalla fantascienza.
Hai voglia, quindi. Allora, cosplaying, non penso che i nostri ascoltatori abbiano bisogno di definizioni, ma mi interessa molto la tua definizione personale.
Va bene, io come dico sempre, volendo insomma omettere la classica definizione in cui cosplay è la contrazione da costume player, Dico tranquillamente che si tratta di una passione, un hobby che poi per alcune persone può sfociare sicuramente anche in un lavoro o in qualcosa di più importante di essere relegato a una semplice passione occasionale da svolgere con gli amici o da soli una tantum, però è una passione che è volta, per quanto mi riguarda, a rendere un omaggio a dei personaggi che in qualche modo ci hanno lasciato qualcosa, ci hanno fatto sognare e ci hanno dato tanto, sia da ragazzi che magari in età più adulta. E questo è il nostro modo di omaggiarli, cercando di renderli al meglio sia nel costume che perché come dicevamo appunto cosplay è costume player, quindi c'è anche una parte attiva, una parte di recitazione, una parte di movenza, una parte di mimica che è molto importante per calarsi perfettamente nel personaggio. Poi quello che caratterizza il cosplayer dovrebbe essere, dico dovrebbe perché oramai insomma anche qua il confine è molto labile, sì. Dovrebbe essere quello di realizzarsi i costumi autonomamente o comunque con l'aiuto magari di familiari, amici, non di comprarli già fatti, ma diciamo ci sono vari siti che comunque ormai ne vendono diversi. Poi è ovvio, come tutte le cose, dipende sempre da che livello una persona vuole affrontare questo hobby, cioè si dice no, ok, vado a divertirmi in compagnia con gli amici, credo valga tutto senza problemi, insomma alla fine si tratta solamente di un divertissement, direbbero noi francesi. Se invece si punta a qualcosa di più alto, quindi anche gare nazionali, mondiali, beh allora qui la questione cambia l'approccio, cambia anche il tipo di materiali che si utilizzano, il costo complessivo del costume stesso, capite bene insomma che c'è una bella differenza.
Cambia, immagino che una realizzazione artigianale abbia, diciamo, i suoi costi, insomma. E, allora, il tuo esordio risale al Lucca Comics and Games 1997, almeno così cita sì. la pagina di Wikipedia che abbiamo già avuto modo di,
esatto,
un attimino,
di eviscerare. Anche se, ridendo e scherzando, mi piace sempre dire che cosplayer si nasce un pochino, sempre questa fotografia di me vestita da Heidi a 2 anni e dico sempre che quello è stato il mio battesimo di fuoco, c'avevo pure la capretta, fiocco di neve.
Quindi sono stato anche un cosplayer da piccolo,
in match con il personaggio. Poi la cosa divertente è che comunque sono riuscita, negli anni l'ho conservato, mia mamma me l'ha conservato questo costumino, l'abbiamo messo anche alla mia nipotina quando ha avuto la stessa età ed è stato un po' un lacrimone all'occhio vedere questo cambio generazionale.
Un battesimo per la nipotina.
Bisogna, insomma, io ho detto, si chiama Arianna questa bimba, gli dico sempre, quando sarò grande la zia sarà vecchia, faremo come la signora Tsukikage del grande sogno di Maya e tu farai Maya, io sono lì col bastone, no, questo portamento non va bene per essere una vera cosplayer, devi essere più nella parte, sai che lei bastonava con cattiveria,
sì.
Vabbè, chiaramente si ride, insomma, però a lei si diverte e le piace, tant'è che abbiamo visto di recente insieme Maleficent con Angelina Jolie, bellissima, sì. Incredibile, lei in questa parte veramente azzeccata della villain Disney per eccellenza, un costume che peraltro io avevo già portato nella versione Disney, quella classica, insomma, che tutti ricordiamo del lungometraggio d'animazione. Ecco, l'ha visto il film e mi fa, senti zia, facciamo che tu fai Malefica da grande, quindi Angelina Jolie, e io la faccio da bambina e facciamo il cosplay di coppia insieme.
Perfetto.
Carina.
Presa, diciamo. Dicevo, l'esordio del 97, la tua passione arriva da più lontano?
Assolutamente, ti dicevo, a parte gli scherzi con l'AI dei 2 anni, da ragazzina, proprio da bambina, sono nata e cresciuta a pane e cartoni animati, proprio come tutte le bambine degli anni 80, credo, insomma, sai, i pomeriggi guardare Bim Bum Bam.
Anche i bambini, oddio, adesso.
Chiaro, volevo essere omnicomprensivo, okay, bambine, okay. E bambini. Poi magari chi guardava più, non so, Robot e Holly e Benji, chiaramente, come amava di più il genere delle maghette, all'incantevole Creamy, la magica Amy, ma penso sia un po' fisiologica, e quindi insomma sognavo con questi personaggi, poi mi mettevo già io da sola a disegnare, ho sempre stata una mia passione proprio il disegno, quindi inventavo storie, passavo veramente i pomeriggi a disegnarli, nuove avventure. Da più grande, intorno ai 14-15 anni, ho iniziato anche con il teatro, che porto tuttora avanti, e quindi capisci bene che il cosplay a un certo punto è arrivato ed è stato il connubio di queste mie passioni, perché avevi la possibilità di recitare e agire come un personaggio, che era una cosa che io facevo già comunque a teatro, e in più lo coniugavi con il mondo dell'animazione, dei film, dei telefilm, con tutti quei personaggi che in qualche modo ci avevano cresciuto.
Fantastico. Allora, arriviamo un attimo al tema fantascientifico, che è quello che ci caratterizza.
Sì.
Sicuramente hai già avuto modo di dirci che sei un'appassionata e una divoratrice di manga, di anime durante la tua infanzia, insomma, ancora oggi. Penso che hai postato recentemente un acetato originale dell'incantevole Creamy, quindi sei anche una collezionista.
Sì, continuo iperterra collezione in vari ambiti, tra cui, come dicevo prima, le maghette, ma anche gli altri personaggi che amo in maniera viscerale.
Sei una collezionista, insomma.
Sì,
non
sì.
Mancano comunque nel filone anime e manga anche realizzazioni pregevoli in ambito fantascientifico. Ne cito una, per esempio, Ghost in the Shell, che io adoro.
Sì, assolutamente, sono d'accordo. Secondo me si potrebbe partire da distante, potremmo partire citando tutte le opere di Reiji Matsumoto, da Yamato, Stan Laser, Capitan Harlock, che ha goduto anche di recente di una trasposizione filmica, che sarò onesta, Smato, preferisco molto di più la serie classica.
Sono
però
abbastanza
comunque
d'accordo.
È innegabile, insomma, Galaxy Express 999, La regina dei mille anni, e via dicendo, insomma, che poi in generale fanno del viaggio interstellare il loro tema centrale. Poi, come dici te, giustamente, ci sono le opere del grande Masamune Shiro, a partire da Ghost in the Shell, che, come dire, ha esplorato più volte il confine tra realtà, tra reale e virtuale, alla ricerca di una, come dire, di una definizione di essere umano che resiste ai cambiamenti tecnologici, quelli che poi ci attengono dietro l'angolo, ecco.
Sì, sì, sì.
Tra le altre opere mi sentirei sicuramente di citare, beh, Battle Angel, l'androide che poi comunque prosegue un filone nipponico di lunga tradizione. Pensiamo già a Kyashan, ma anche lo stesso Hiroshi Shiba era un cyborg, il pilota del G-Robo, insomma, o Cutie Honey. E Battle Angel Alita, se non ricordo male, è arrivata da noi nei primi anni 90, tra l'altro con citazioni anche abbastanza importanti, uno su tutti, Total Recall, con questo mondo separato, e anche adesso in Giappone è molto amato, con tanti spin-off che più o meno sono arrivati anche da noi.
Sì, ne abbiamo già parlato in passato anche, ecco, di Battle Angel Alita, e forse dovremmo anche approfondire il tema, perché è sicuramente un titolo che merita.
È affascinante, è un titolo molto affascinante. Poi secondo me non si possono comunque tralasciare anche capolavori come, non so se tu conosci, 2001 Nights.
No,
o... allora te lo consiglio caldamente, non voglio spoilerare granché, comunque è sicuramente una delle opere fantascientifiche manga che meritano un posto nello scaffale, questo sicuramente. E chiaramente, dovendo poi citare un titolo, diciamo, che ha avuto un impatto culturale devastante, direi Akira, che diciamo un po'...
Cavolo.
Ha rotto gli schemi e ha avuto veramente un impatto culturale incredibile, ma in generale comunque tutta la produzione giapponese è piena di sai nel tempo, missioni interstellari.
Sì, sì.
Credo che la cosa che mi appassioni di più di questo mondo sia il loro modo tutto nipponico, in cui i giapponesi riescono a declinare questi temi in maniera assolutamente personale, ecco, che noi occidentali magari possiamo trovare molto innovativa rispetto alla fantascienza classica.
Sì, alle volte forse fatichiamo anche a capire certi passaggi, certe scelte che fanno loro.
Mi piace sempre citare una frase di Nicoletta Artom, che era dirigente Rai al tempo, quando arrivò in Italia Goldrake, e che comunicava questa sua scoperta dal momento che l'aveva portato lei Goldrake in Italia, dicendo: ho visto dei cartoni animati incredibili, una cosa nuovissima mai vista, non si può dire nemmeno che siano di fantascienza, è un mondo di robot pilotati da esseri umani che si trasformano, guarda, uomini che diventano macchine, si dividono in due, incredibile. Queste sono parole sue, quindi credo proprio che l'impatto culturale che ci ha portato questo genere anche robotico fantascientifico, uno su tutti Gundam, sia imparagonabile, ecco.
Il mio preferito è citato alla fine, quindi
hai visto che alla fine ce l'abbiamo messo dentro.
Allora, però la fantascienza va anche al di fuori dell'ambito nipponico, diciamo.
Certo.
Sul grande schermo, sul piccolo schermo, insomma, non mancano anche le produzioni americane piuttosto che inglesi. In quest'ambito qualcosa ti interessa in particolare? Cosa ti è piaciuto dell'ultima stagione a livello di film o telefilm?
Allora, dunque, faccio una premessa generale per quello che è il mio modo di vedere. Secondo me si sente un po' la mancanza di una fantascienza un po' più classica, quella alla 2001 Odissea nello spazio o Solaris, se vuoi. Forse perché le regole del blockbuster moderno, diciamo, incidono particolarmente sul genere fantascientifico, che ha bisogno dei soliti effetti speciali.
Stai sfondando una porta aperta.
È vero, no?
Facciamo una battaglia qua fantascientifica, okay, praticamente quotidiana. Quindi.
Grazie, insomma, quindi so che non sono sola, insomma, hanno bisogno di fare botteghini per pagare questi film, quindi anche il genere stesso ha virato molto, secondo me, sul versante azione. Pensa a un capolavoro come Star Trek, che da quando è entrato nell'era di J.J. Abrams è venuto a patti anche lui con questa realtà, abbandonando o modificando i diktat classici, insomma, del creatore stesso. E secondo me questo è evidente forse anche nell'ultimo periodo, anche film potenzialmente interessanti come potevano essere, non so, Sunshine, se l'hai visto, nella seconda metà si trasforma un po' in uno slasher, sai, tutti muoiono fiotti di sangue, ammazzati senza capo né coda.
È un po' così.
Poi viene un po' il dubbio che ci credano tutti quanti un pochino stupidi e che non riusciamo a capire questi film. Vabbè, detto questo, tra i film di fantascienza ultimi, vabbè, quelli che ho più freschi, tra l'altro, diciamo un X-Men Giorni di un futuro passato, Pacific Rim, che saranno anche fumettoni bidimensionali se vuoi, però almeno garantiscono un po' di sana adrenalina.
No, Pacific Rim è assolutamente apprezzato da queste parti.
Robottoni e via dicendo. E poi, vabbè, Cloud Atlas aveva qualcosa di buono, non mi era dispiaciuto, anche se tecnicamente sarebbe stato della stagione scorsa.
No, ma parliamo comunque dell'ultima stagione.
Non si può sicuramente non citare l'ultimo di Edge of Tomorrow, Tom Cruise. Sì. E che tra l'altro è tratto da un manga giapponese,
esatto.
Quindi a maggior ragione. E poi può piacere o non piacere, possono piacere o non piacere alcune scelte, però tutto sommato, insomma, può essere anche, insomma, una visione interessante. Mentre altri titoli come, non so, After Art e Elysium sono stati un po' una delusione. Calerei un velo pietoso sull'ultimo Transformers.
Ma quanto ci sta simpatica Giorgia Cosplay. Praticamente hai fatto le recensioni identiche a quelle che abbiamo fatto nelle ultime
puntate. Giuro che non ho letto nulla, anche perché altrimenti si sentirebbero le parole uguali, credo, no? Giuro che non ho letto nulla. Ti posso anche un po' parlare, se vuoi, che della televisione, perché forse qualche soddisfazione in più arriva proprio con le serie televisive, che comunque ormai hanno delle produzioni alle spalle che non hanno niente da idea un po' cinematografico. Ci sono serie interessanti, non so, come Person of Interest, che esplora vari temi come intelligenza artificiale e possibilità di una distopia in cui, come dire, il tecnocontrollo è pervasivo, non so. Oppure anche prodotti canadesi come Orphan Black, non so se li state seguendo. Io
no,
vi dico
Orphan Black, Person of Interest sì, Orphan Black no, mi manca.
Orphan Black parla di una clonazione umana, un continuum che parla di viaggi nel tempo. Io non so, sono due produzioni canadesi che vanno tenute d'occhio per quanto mi riguarda, anche perché alla fine queste dimostrano come si possa anche fare fantascienza al di fuori degli Stati Uniti, mantenendo comunque degli standard interessanti. Forza avere bisogno di effetti speciali alla Michael Bay, non credi?
Dove esplodono anche le sedie.
Esatto, sì. Non so se avevi visto, tra l'altro, quel trailer fantastico qualche tempo fa che girava del nuovo Titanic in super 3D, in cui facevano vedere tutti questi registi uniti che mettevano del loro, quindi con J.J. Abrams, e allora ricominciavano le luci.
No, mi manca.
Poi fa con Michael Bay ed esplodeva tutto, esplodevano sedie, esplodevano navi, esplodevano mostri, tutto esplodeva, era troppo da ridere.
Mi manca e mi sa che lo metterò in lista per il social.
Titanic
molto
Super
presto.
3D, ti fai due ghignate perché dici cacchio, proprio così. Invece con George Lucas, se allora fanno irruzione, gli Star Trooper di Guerre Stellari, ne succedono di ogni, insomma.
Giusto per citare una cosa del genere che ho visto, beh, magari non l'hai visto, diciamo, un mio amico ha citato un video di Lionel Richie diretto da Michael Bay dove non esplodeva nulla, stranamente.
No, non vale, però allora, non è Michael Bay. E poi, per concludere, diciamo, la carrellata riguardante a questi telefilm, mi sembra che sia anche potenzialmente interessante il recente Extant con Halle Berry, anche se forse è un pochino presto per dare un giudizio, anche perché sembra sovrapporre vari sottogeneri. Vediamo un po' come si andrà a conciliare il tutto insieme, insomma. Ecco, spero di avervi dato qualche consiglio interessante.
Assolutamente sì. Allora, concludiamo un attimo questa nostra chiacchierata e chiudiamo il bar di Prora, tornando, insomma, al tuo argomento principe, il cosplay. Allora, un'arte che arriva dal Giappone, in Italia, non so, questa è un'opinione mia, forse non è ancora compresa fino in fondo, rimane forse retaggio di pochi appassionati, o pochi relativamente, ovviamente, Giorgio. Come incoraggiare chi vuole provare questa forma d'arte?
Beh, io i consigli che mi sento di dare sia ai ragazzi che mi scrivono, alle persone che magari appunto incontro, sono sempre gli stessi. Come prima cosa consiglio sempre di cominciare con qualcosa di molto semplice, più che altro per non scoraggiarsi vedendo anche i lavori degli altri, qualcosa che sia nelle nostre capacità. Intanto poi le skills uno le può aumentare tranquillamente col tempo, non c'è bisogno di iniziare dall'armatura di Gundam, appunto. Puoi cominciare con una cosa tranquilla, assaggiare un po' il terreno, vedere come va, e soprattutto di iniziare in compagnia, perché intanto si vince sicuramente quella timidezza da palco o comunque generale che arriva per tutti. E poi la motivazione è sicuramente più, ti dà più motivazione, più voglia di stare insieme, più voglia di divertirsi. Ecco, e secondo me l'aspetto ludico spesse volte viene messo da parte a scapito di gare, non gare, vittorie, premi, eccetera.
Insomma, la competizione ruba.
La competizione è una cosa molto che io approvo, ti dirò di più. La competizione per me è una cosa sana quando rimane nei limiti della competizione, nel senso che mi stimola a migliorare, mi stimola a fare di meglio, a cercare di riprodurre più fedelmente un pezzo del costume, piuttosto che cercare un materiale più adeguato. Però non deve essere la condizione sine qua non, come spesso vedo con i vari post di polemica che esplodono inevitabilmente dopo le gare. Certo, è il gioco e questo lo sapete da sempre e succederà sempre, però quando vedo tanta acredine proprio sparsa a fiumi di veleno, mi viene veramente da chiedermi, ma la soddisfazione sta nel fatto che le persone che mi vedono mi riconoscano e mi dicono: Giorgia, hai fatto un buon lavoro, piuttosto che non ho vinto il primo premio o il secondo premio e la giuria era corrotta e tanti altri ammenicoli vari.
Sì, infatti si perde un pochino la magia anche della cosa. Hai assolutamente ragione. Prima di salutarci, allora, giusto un commento velocissimo sul nuovo costume di Wonder Woman che è stato spoilerato al Comic Con di San Diego.
Allora, l'ho visto, ho avuto il piacere di vederlo, ma francamente a me non dispiace, sembra un po' Xena la principessa guerriera a volte, però non dispiace, tant'è che è molto probabile che se non è questa versione di Gal Gadot, un'altra diciamo che gira, ma che non vi posso proprio per ora anticipare, sarà nei miei prossimi progetti, grazie anche all'aiuto di amici che lavorano a livello proprio cinematografico e mi fanno questa cortesia di darmi una mano per uno shooting che spero sia indimenticabile.
Lo aspettiamo con ansia. Ringraziamo Giorgia, ciao, e grazie mille per questa bella chiacchierata. A presto.
Grazie a voi, ciao.
E come avevamo anticipato all'inizio di questa puntata, abbiamo una anticipazione, una novità della nuova stagione di Fantascientificast. Per cui cosa succede? Potevamo farci mancare un inviato speciale sul campo, per cui ecco, nello splendore del sollevante, il nostro ritorna, il nostro Marco Casolino, che avevamo già sentito sporadicamente in alcune vecchie puntate di Fantascientificast, con una rubrica tutta sua. L'uomo dal Giappone. Ciao Marco.
Ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti.
Ciao Marco.
Ben trovati. Piacere sentire. È sempre un piacere, sì.
Dunque, Marco, a te il microfono a questo punto.
Ma qui ci sono stati vari eventi. Il principale probabilmente è l'uscita del film di Marnie. In giapponese si chiama Moido no Marnie, cioè quando Marnie era qui, che è l'ultimo film uscito di Ghibli. E molto
bello. Parliamo di una casa di produzione Ghibli. Insomma.
Ghibli, la casa di Miyazaki, la casa che l'anno scorso ha fatto uscire l'ultimo film di Miyazaki, Case Tacino, cioè Si alza il vento, che purtroppo da noi in Italia ancora non è uscito. Ha fatto uscire, a mio modestissimo parere, molto più bello La principessa Kaguya di Takahata. A distanza di pochi mesi, e il film di Miyazaki è andato benissimo perché ha incassato in Giappone più di 100 milioni di dollari equivalenti. Quello di Takahata, che ne è costati 50, è andato un po' meno bene, ne ha incassati solo 20, perché quando uscirà in Italia, insomma, si vedrà. È un film bellissimo, nel senso che sembra acquarellato, ogni singola frame del film di questa principessa Kaguya, che è quella che viene trovata da due anziani nel bambù, sembra un acquarello e potrebbe essere incorniciato uno per uno, sembra un rotolo di questi antichi rotoli giapponesi che appunto narravano le storie come dei film, che srotolato, in cui ogni singola frame potrebbe essere veramente incorniciata. Il problema di Kaguya, secondo me, è che è la più vecchia storia giapponese apparsa in letteratura scritta, cioè il primo frammento di letteratura scritta della storia del Giappone, quindi tutti la conoscono perfettamente. Quindi
ha proprio una cosa tradizionale, quindi.
Sì, sì, è una fiaba tradizionale giapponese, questa appunto che l'anziana coppia che non ha figli, lui va nel bosco, taglia il bambù, dentro trova questa bambina che cresce rapidamente, ma è indescrivibile gli sguardi, poi sono tutti tratti appena accennati, ma che rendono perfettamente i volti dei bambini. Veramente non non esistono parole, purtroppo è scontata come frase, ma rendeli va visto, insomma. Però, okay. Però appunto è assolutamente, è come dire Pinocchio, oppure come dire le fiabe di Esopo, insomma cose arcinote, che quindi magari ai giapponesi poteva dire vabbè, ma io questa storia la conosco, che la vado a vedere a fare. E quindi questo dal punto di vista degli incassi al botteghino non è andato benissimo, questo di Takata. Takata, per chi non lo conosce, è uno dei cofondatori di Ghibli, è quello che ha fatto il film più triste della storia non solo del cinema mondiale, ma credo di tutto l'universo, che è La tomba per le lucciole, che non so se l'avete visto, ma è una cosa io ogni volta che lo rivedo dopo 3 secondi già mi viene a piangere, perché
fa la gente in terapia dopo averlo visto,
perché è la storia appunto di questi dai Omar.
La tomba delle lucciole non è quella ambientata nella seconda guerra mondiale?
Sì, è la storia di questi due orfani che perdono i genitori, il padre in guerra, la madre nel bombardamento di Kobe, se non ricordo male, e quindi vivono da soli. In realtà vanno da una zia e poi se ne vanno dalla zia a vivere da soli e muoiono fondamentalmente, un po' di spoiler, ma muoiono da atroci sofferenze però è una cosa, purtroppo era una cosa tipica della seconda guerra mondiale, dell'immediato dopoguerra, soprattutto del 45, quando gli americani entrarono nel raggio di bombardamenti, di poter bombardare e distruggere le città, tutte le città del Giappone, con questi tondini incendiari, perché poi Hiroshima e Nagasaki sono le più tristemente note per le armi nucleari, però il bombardamento di Tokyo ha fatto più morti di Hiroshima, e tra l'altro a prezzo relativamente a buon prezzo, perché essendo case in carta venivano bombardate appunto con dei pezzi di ferro intinti nel napalm e incendiati, e poi l'incendio faceva il resto. E qui,
mamma mia,
no, delle cose,
è una pagina forse poco nota della storia, questa, in effetti.
Sì, nel senso che poi è morto, non è che dice tu sei morto per questo o per quell'altro, e anche sulle radiazioni hanno fatto perché non l'hanno avvertito, se non dopo, dei rischi però il punto è che tutte le altre città erano state distrutte con bombardamenti convenzionali, e che comunque non è che tra morire bruciato, tra atroci sofferenze, insomma non so cosa sceglierei. E però i superstiti, se facevano parte, siccome non c'era più cibo, non c'era più nulla, se facevano parte di un certo gruppo, almeno ci doveva essere almeno un adulto a cui fare riferimento, e altrimenti morivano di fame, punto. Non c'era modo di procacciarsi il cibo, in campagna forse di più, ma nelle città c'era poco niente. E la cosa interessante però è che tutti, me incluso, tifano per questi due bambini, perché sono fratello e sorella, lui più grande, lei più piccola. Però in un'intervista sempre a Takahata, o forse era l'autore del romanzo da cui è tratto, non mi ricordo bene, lui dice: ma perché tifate per Setsuka, che è il ragazzo? Lui simboleggia l'arroganza del Giappone, che perché lui arrogante se ne va dalla zia che li trattava male, fa benissimo, pure secondo me fa ancora adesso fa bene, però lui simboleggia l'arroganza del Giappone che ammazza, portandosi via la sorellina, ammazza la sorellina piccola perché poi la fa morire di stenti. E questa è un'intervista, non so se è disponibile in italiano, la devo cercare, magari metto il link, che colpisce perché dà una visione completamente diversa a quella appunto del film più triste della storia del
personaggio allegro, insomma.
Sì, sì. Okay.
Torniamo all'ultimo lavoro.
Dopo tutta questa divagazione lunghissima, torniamo all'ultimo lavoro che è Marnie, che è un libro di John G. Robinson. Lei è morta nell'88, scrisse questo libro quando Marnie era qui, ambientata a Norfolk in Gran Bretagna, ed è uno dei 50 libri che Miyazaki considera essenziali per la sua formazione, molti dei film di Ghibli sono tratti da romanzi, Kiki, anche Il Castello Errante di Howl, insomma loro hanno più volte attinto, Arietti, che è il precedente film di Onebayashi, che è lo stesso regista di Marnie, ed è una trasposizione, anche questa è una trasposizione molto bella, in Hokkaido, cioè loro sono andati a scegliere un'orografia che rispettasse queste... grandi paludi, queste colline battute dal vento e dalla marea, la palude in cui c'è questa casa che rappresenta il mistero centrale della storia, in cui c'è questa Marnie, questa ragazza bionda, che si incontra con la protagonista, che invece è Anna e ha i capelli scuri. Ovviamente evitiamo gli spoiler, c'è il trailer di cui daremo il link nei riferimenti. È interessante perché sono due coprotagoniste, cioè è chiaro che questa Marnie è una figura misteriosa che nasconde un segreto, però lei divide la scena con Anna, perché entrambe sono cariche di insicurezze, non sanno come rapportarsi con l'esterno. È interessante perché il film è molto fedele al romanzo, e nel romanzo c'è un concetto tipicamente giapponese, che è quello di uchi e soto, cioè di casa e fuori, cioè di circolo interno ed esterno. E il circolo interno si può applicare a quelli della tua scuola, quelli del tuo club, della tua ditta, rispetto all'esterno con cui ti rapporti e ti raffronti. E oltretutto la lingua giapponese è tale che il modo di usare del lei, che è complicatissimo, che io non m'azzardo nonostante gli anni, perché fare danni senza fine, perché non è la terza persona, è che cambiano i verbi, cioè se io do una cosa al mio amico, la innalzo a una persona appunto che appartiene all'esterno, oppure a un professore, e la abbasso, che ne so, a uno studente, e così via. Quindi cambiano tutti i verbi e cambiano le relazioni a seconda di chi parla con che cosa. E quindi se tu sbagli il verbo, sei straniero e ti viene permesso tutto, però fai delle figuracce pazzesche. Ed è interessante trovare questo concetto che viene ripreso nel film, trovare questo concetto in un romanzo che è un romanzo inglese, in cui c'è questa ragazza che è un'orfana e quindi si trova abbastanza disadattata e non sa come porsi con i suoi compagni di scuola. E il film, purtroppo, anche questo non è andato molto bene al botteghino, perché ha incassato 3 milioni di dollari equivalenti, se non ricordo male, cioè la metà di quanto aveva fatto. Sì, purtroppo lì, se metti Miyazaki, vanno a frotte e riempiono tutte le sale. Sono uscite in tante sale, però è chiaro che confrontandolo con Arietti, che era quello del piccolo popolo, cioè questi piccoli personaggi che vivono nella casa e prendono in prestito gli oggetti che spariscono, che è il primo film di Yonebayashi, è la metà. E quindi pure questo ha fatto sfociare un rumor su internet a causa di un'intervista, o comunque di una pseudo intervista riportata da uno di Studio Ghibli, che dice che questo probabilmente è l'ultimo film, perché loro comunque hanno dei costi elevatissimi, perché la qualità della produzione è incomparabile con le altre produzioni.
Penso per la qualità proprio dell'animazione stessa che mettono in ogni lavoro, insomma, quella che hai descritto.
Esatto, e quindi loro, se non fanno almeno 20 milioni di dollari o qualcosa del genere, non rientrano dei costi. Ora, a me questo rumore sembra improbabile, perché avrebbero già cominciato, molto pragmaticamente, avrebbero già cominciato a licenziare la gente, perché un film ci mettono anni per fare. Questo qui, Omoide no Marnie, fu annunciato a dicembre, perché noi andammo lì con i colleghi di Digital Video, che è la casa italiana che fa il software per Studio Ghibli, e ci fecero vedere in esclusiva degli scenari su cui stavano lavorando, e il giorno dopo annunciarono l'uscita del film, ed era dicembre, e ci stavano lavorando già da 2 anni, con un anno di preproduzione. Quindi se loro avessero smesso di fare film, l'avrebbero, cioè già si vedrebbe nel pragmatico, proprio nei licenziamenti, cosa che non sta avvenendo. In più, dimmi.
No, cioè, mi domandavo se questo magari portasse anche Miyazaki a riconsiderare il suo ritiro dello scorso anno.
Di fatti, perché purtroppo
l'idea mi viene, insomma.
Sì. E non sei il solo, è venuto a molti, e anche perché appunto poi lui sta sempre lì. Noi eravamo andati lì per lavoro e tra l'altro, uscendo, l'abbiamo anche fotobombato involontariamente, perché lui veniva ovviamente stava intervistato, non l'abbiamo usato neanche avvicinarci, però gli siamo passati dietro per uscire. Però il problema c'è, perché è chiaro che il grande nome qui porta appunto 100 milioni di dollari rispetto a 20, e rispetto a appunto Marnie, che tra l'altro è, a mio modesto avviso, è superiore a Arietti, che è il primo film, perché ha una storia più complessa, è resa meglio, ci sono tutta una serie di tecniche, c'è un mistero e ci sono una serie di falsi indizi che per esempio a me avevano, vabbè che sono deficiente, ma insomma pensavo tutta un'altra cosa, e quindi quando poi il mistero viene risolto c'è lo stupore per una soluzione diversa da quella che uno si era aspettato, e comunque mantiene molto fedelmente il romanzo. Lì sono in due i registi, Hione Bayashi e Goro Miyazaki, che è il figlio, che dovrebbero essere la nuova generazione, speriamo bene.
Marco, dicevi prima questi tempi, prima meno precedentemente ho sentito che c'è una società che italiana, fra parentesi, che le fornisce il software per la computer graphics, giusto? Ho capito bene? Ma il fatto che hanno questi lunghi tempi di preparazione è perché, diciamo, è ancora un prodotto, l'animazione in Giappone è ancora un prodotto meramente manuale, passami il termine, sì, rispetto a quelle che noi vediamo, le produzioni, quelle diciamo totalmente computer graphics, che possono essere quelle statunitensi.
Esatto, cioè dunque, questa ditta è Digital Video, loro fanno un software per l'animazione tradizionale, cioè tu i disegni li fai comunque a mano, poi li leggi con lo scanner, con questo software o con qualunque altro software, poi lo devi pulire perché ci sono ombreggiature, sporcizie, eccetera, eccetera, e poi fai la colorazione digitale, cioè invece di metterti col pennello e con le cell a mano, sì, lo fai col computer, ci sono tutta una serie di ausili che poi ti permettono anche di fare i movimenti di macchina, eccetera, eccetera. Però l'animazione è tradizionale, cioè tu comunque da un disegno per cosa parti. Loro, sì, Ghibli usa questo software in una flavor, in una configurazione che loro si sono customizzati, perché io conosco bene questo Shun Iwasawa, che è sia programmatore che disegnatore, e lui è quello che essenzialmente introduce tutti questi plugin dentro la loro versione di questo software di Ghibli, e perché appunto ci sono tutta una serie di effetti, movimenti di camera, distorsioni, correzioni dell'immagine, addirittura in Casetacino lui ha fatto il lens bokeh, cioè il fatto che la lente della telecamera, siccome ha un'iride che è esagonale, produce un sfoca l'immagine che non è a fuoco, ma non seguendo una distribuzione gaussiana, cioè con un picco, ma seguendo un'altra distribuzione. Lui ha fatto tutto questo plugin per far vedere questa cosa, che se tu sai che c'è e metti in pausa e la vai a vedere, riesci effettivamente a vedere.
Lo riesci a vedere, perché una cosa un po' per mania,
perché diciamo il trucco loro è questo, dice: io uso il computer ma non si deve vedere, o comunque deve essere un uso parsimonioso e il meno possibile evidente. In realtà quando usano particles, quello in Howl, se non mi ricordo, il Castellerante di Howl, si vedeva proprio questo drago che era un po' troppo artificiale,
artefatto,
esatto. Però è chiaro che l'idea loro è che tutte le distorsioni, l'applicazione ad esempio di come si muove come si riflette la luce della luna sul mare e così via, devono essere aiutate dal computer, perché ti permette di fare cose che altrimenti non faresti, ma non devono essere appunto artificiose, perché comunque sennò la sensazione che è che
sì,
non è il mondo fasullo. Esatto, non è il mondo fatato che in cui tu ti immergi.
Va un po' contro il loro credo di non utilizzare il digitale, insomma, che è abbastanza un credo fermo, penso, sì, della Ghibli.
Sì, loro di 3D fanno poco, in Casetacino cominciano a fare qualcosa in 3D negli effetti di alcune cose, però appunto è
veramente poco, insomma,
e questo gli porta dei costi senza fine.
Ho capito,
ringraziamo Marco in questa sua apparizione a questo punto ufficiale come membro dell'equipaggio di Fantascientificast. Ovviamente le diamo appuntamento nella prossima stagione. Per adesso, che dirti? Dom arigato.
Grazie a voi, dove ti ascimaste, è sempre un piacere. Buone vacanze a chi le fa, buone visioni di film e di fantascienza.
E buon rientro in Italia a te, Marco.
Grazie, sì.
Grazie. Ciao.
Ciao.
In conclusione di questa puntata, eccoci al consueto angolo che mi riguarda, quello con la fantascienza videoludica. Questa volta però, come ho fatto già in passato, allargo un pochino più alla fantascienza ludica in generale. No? Sai già che ho testato qualcosa sul campo, ma prima di parlare del gioco che ho preparato per questo episodio, volevo segnalarvi che è uscito l'ultimo numero di ILSA, Informazione Ludica a Scatola Aperta, che è una bellissima newsletter curata da la Creme, i più famosi, diciamo, giocatori e recensori di giochi, quindi giochi in scatola, italiani, che hanno dedicato il numero 28 alla fantascienza e hanno recensito una serie di giochi che ho giocato in parte, alcuni invece ho solo letto il regolamento, molto interessanti, sono spiegati nel dettaglio molto meglio di ciò che può fare questo povero tapine, quindi insomma, la newsletter è di download, è possibile downloadarla gratuitamente, potete fare anche una donazione al bellissimo lavoro che fanno, anche pregevole da un punto di vista di impaginazione, e recensiscono anche Twilight Imperium 3, che è un gioco che prima o poi dovrò provare e del quale dovrò parlare anche qua. Quindi ILSA -magazine.it è il sito di riferimento, è veramente un bel numero, molto interessante, ci riguarda da vicino, quindi vi consiglio sia il download che la lettura, assolutamente. Dimmi, Omar.
Diamo il link poi nelle note dell'episodio, ovviamente.
Assolutamente sì. Quello di cui volevo parlare oggi invece è un gioco del 2013 che non è recensito in ILSA, forse perché è un pochino recente, possiamo dire così. La pubblicazione americana e comunque in altri paesi d'Europa è avvenuta nel 2013, in Italia è arrivata nella sua traduzione solo 2 settimane fa, quindi è un gioco di freschissima pubblicazione italiana, pubblicato in Italia da Asterion Press. Sto parlando ovviamente del gioco del momento, Quantum, gioco a tema fantascientifico, molto singolare, elegante, fa uso invece che miniature di navi, di dadi, spiegherò brevemente di cosa si tratta, insomma. In Quantum ogni giocatore è il comandante di una flotta, di una delle fazioni dell'umanità che si sono sparpagliate per la galassia in cerca di fonti di energia planetaria per dare alimento a un'invenzione fatta in un ipotetico anni 80, diciamo di una dimensione parallela, nella quale è stato creato questo aggeggio che è capace di selezionare le realtà quantistiche preferite per l'umanità. Insomma, chi è pratico di Star Trek sa che esistono diversi universi paralleli, insomma ci sono anche tante serie di telefilm che si sono basati su questo diciamo presupposto. Prima o poi ne parleremo, anche perché forse di universi paralleli non abbiamo parlato molto mai.
No,
c'è
no.
Quantum Leap, c'è un altro adesso telefilm che non mi viene in mente. Insomma, vabbè, torniamo al gioco. Insomma, l'ambientazione è più o meno questa. Quindi ogni giocatore, massimo 4, può prendere il comando di una delle flotte e si aggira su una mappa fatta di pianeti, nella quale praticamente deve cercare di piazzare questi enormi estrattori di energia sui pianeti e fare in modo che gli avversari non possano fare altrettanto. Insomma, la cosa principale, la caratteristica principale dal punto di vista grafico è che, come dicevo, ogni giocatore ha 7 dadi. Adesso poi durante il gioco se ne usano almeno inizialmente solo parte di questi, ma ogni dado, ogni numero rappresenta un tipo di nave, si va dai caccia ai destroyer, ovviamente con diverse capacità belliche. È un gioco molto combattivo, nel senso che combattere e attaccare non ha assolutamente nessun tipo di rischio per chi attacca, quanto più per chi difende, e quindi è un gioco nel quale, pur di vincere, cercare di far sì che gli altri non possano piazzare i loro estrattori di energia, insomma, ci si fa del male, ci si piglia a legnate praticamente dal primo giro del gioco. La cosa principale, insomma, deriva un po' anche poi dall'ambientazione che è stata data, dicevo, delle varie realtà quantistiche. Ecco, c'è un'azione particolare che può essere fatta durante il turno, nel quale un caccia molto semplice può essere come si dire, riconfigurato da un punto di vista quantistico, un po' come non so se ti ricordi il motore improbabilità infinita del ecco, diciamo che un caccia può diventare una stazione spaziale da combattimento, perché c'è questa improbabilità di fondo che fa sì, insomma, che si possa ribaltare le sorti di un combattimento appena prima che questo
inizi, quindi molto molto interessante. Poi ogni nave ha delle caratteristiche tutte sue, insomma ci sono navi che possono fare salti da una parte all'altra della mappa, navi che si possono muovere in obliquo, un po' come gli alfieri degli scacchi. Ci sono carte abilità e carte, diciamo, imprevisto che possono veramente ribaltare le sorti della partita. Le carte comando, come vengono chiamate, sono tutte diverse, sono praticamente, se non mi ricordo male, una ventina, una cosa del genere, quindi 20 carte diverse combinabili tra loro possono dare veramente adito a un sacco di strategie, partite tutte diverse tra loro. Oltretutto la plancia è fatta da tessere modulabili con le quali è possibile costruire più di 30 layout che vengono indicati con le regole del gioco, ma poi può dare anche vita a layout propri, insomma ognuno si può costruire la sua mappa, quindi è un gioco che ha una variabilità da partita a partita molto molto alta, quindi combinando i poteri delle navi, l'abilità strategica del giocatore e diciamo le carte comando che danno determinate caratteristiche singole a un giocatore, si possono fare partite veramente avvincenti. Il scopo del gioco è piazzare tutti i propri estrattori di energia prima degli altri, quindi questo più o meno è lo scopo principale del gioco. Ha vinto nel 2012 il Game Design Award, quando era ancora un prototipo, sotto il titolo di Armada D6. L'autore è Eric Zimmerman, americano di New York. Come dicevo, pubblicato in Italia da Asterion Press, mentre la pubblicazione originale è di Funforge. Consigliato, prezzo assolutamente abbordabile, mi sembra che in Italia stia sui 35, una cosa del genere, che per un gioco del genere vi assicuro che è assolutamente un prezzo più che abbordabile. Consigliato, perché si tratta di uno strategico spaziale che, a differenza di tanti altri, ho citato Twilight Imperium che dura una media di 3-4 ore, questo diciamo può durare anche meno di un'ora, a seconda insomma delle abilità dei giocatori.
Il fatto che dicevi giustamente c'è un po' di strategia, ma buona parte del gioco, da quanto ho capito, è affidato un po' al caso, all'indeterminazione,
allora,
dei dadi, giusto?
Ci sono un sacco di dadi questi giochi, quindi sicuramente il fattore C è determinante in gran parte della partita, però diciamo che fa tanto anche l'abilità strategica del giocatore. Sicuramente i dadi hanno un'influenza sull'andamento della partita, ma ci sono vari modi per far sì che anche tiri particolarmente sfortunati non diano adito a veri e propri disastri. Ecco. C'è sempre un modo,
diciamo,
per riscattarsi.
Che si compensano le due cose.
Sì. C'è sempre un modo per riscattarsi, diciamo così. Certo, dipende anche un po' dal fattore C, ovviamente. Se i dadi d'attacco sono sempre molto sfortunati, o si fa affidamento solo a navi estremamente potenti che non riescono a muoversi sulla plancia, chiaro che si perde un po' di tempo con le configurazioni, quindi insomma il tempo è anche un fattore del quale bisogna tenere conto in questo gioco. Parlarne per podcast, come sempre, di giochi da tavolo è sempre molto difficile. Io vi consiglio di provarlo in una delle ludoteche, insomma, che punteggiano la penisola, oppure in una associazione come quella delle la Tana del Goblin, del quale faccio anche parte, insomma, che hanno circoli sparsi un po' dappertutto, e so che molti goblin hanno acquistato il gioco, quindi insomma è un po' sempre sui tavoli di questi circoli ludici, quindi consigliatissimo.
Beh, mi hai fatto venire
Omar, ci giocherai questa volta che ci vediamo per una pizza, meglio con 4 giocatori, però anche con 2 scala abbastanza bene, insomma non è male.
Prossimo team up, non diciamo niente, magari come attachment al team up ci può
sarà
stare.
Fatto. Allora, concludiamo un attimo la puntata con i contatti.
Sì, allora abbiamo la nostra pagina internet, cioè il nostro sito, che è www.fantascientificas.it, la nostra casella di posta elettronica che è info@fantascientificas.it, la nostra pagina Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è @fantascicast, e poi non ultima la nostra pagina Google Plus, inoltre che è Fantascientificast. Inoltre, Paolo, ricordiamo che oltre a a scaricarci tramite feed, per cui con qualsiasi aggregatore per podcast, iTunes, direttamente dal sito internet. Vi ricordiamo che potete ascoltare le puntate di Fantascientificast tramite le splendide applicazioni sia per Windows Phone sia per Windows 8 realizzate dal nostro amatissimo
adesso che ho Windows 8 posso usarle anch'io, quindi ecco. No, le ho viste molto, molto carine, vi consiglio assolutamente l'uso se siete utenti Windows. Concludo io dicendo che potete sostenere il nostro lavoro anche se non siamo così regolari nell'uscita, insomma sono un po' dei cazzoni, però potete sostenerci economicamente facendo una libera donazione direttamente dal sito internet www.fantascientificast.it. È tutto, noi vi auguriamo una buona estate sotto l'ombrellone e ci risentiamo tra qualche settimana al rientro. Ciao ragazzi!
Ciao! First time broke out a bone, a tread over my shoelaces. First time broke out a bone, a tread over my shoelaces. Over my shoelaces, yeah, over my shoelaces. Got to get a new pair of shoes to kick it with her, not kick it with you. A bone, I tripped over my shoelaces. Second time broke out a bone, I tripped over my shoelaces. In 100 meter races, yeah, 100 meter race. Got to get a new pair of shoes to kick it with her. Now kick it with you.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.